Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Oggi vorrei parlare a voi mariti futuri e a noi mariti attuali. Quindi, Simone, Manuel, questo è per voi, ok? Dio volendo, e forse anche per alcuni altri, e per noi tutti che siamo già mariti e voi che sarete mariti. E non sarebbe male per voi donne di ascoltare per vari motivi. Noi abbiamo tanti ruoli nella vita. Io sono un figlio, sono un fratello, sono marito, sono papà, sono cittadino, sono pastore. E questo è solo alcuni dei miei ruoli principali. Sono cugino, sono vicino di casa. Cioè abbiamo tanti ruoli. Quello del marito, fra i ruoli umani, probabilmente è quello più importante di quello che può avere un uomo. Determina come vivo il mio ruolo di marito, determina moltissimo del mio cammino cristiano. Il modo di vivere questo ruolo, non posso io camminare bene con Dio e non curare mia moglie. Non posso, è un inganno. Sarà una fonte di gioia o sarà una fonte di disastro? Qual è la responsabilità di un marito nei confronti della moglie più grande? In base a quello che Dio insegna ad un uomo che diventa marito, qual è la responsabilità più grande in assoluto? La risposta non dipende da quello che pensiamo noi, ma secondo me non vale niente. Cosa dice Dio? Cosa comanda Dio? Nel mondo si pensa che il ruolo più grande del marito è di provvedere per la famiglia, lavorare, provvedere economicamente, se serve protezione anche fisica. Questo fa parte del piano di Dio, ma non è la cosa più grande. Oggi voglio continuare in Efesini e scopriamo quello che è la responsabilità di un marito per la moglie, in quel senso anche per la famiglia. Abbiamo visto nei primi tre capitoli che Dio ci spiega in quelli capitoli della salvezza, è un'opera di Dio, quanto grande è questa opera di grazia, opera dove Dio ci ama, ci dà le benedizioni più grandi tutti per mezzo di Gesù Cristo. Poi iniziando capitolo 4, alla luce di questo, ci spiega come vivere. Cioè, avendo ricevuto questo, come vivere. Importante, noi non viviamo pensando cosa devo fare, cosa devo fare, cosa devo fare, cosa devo fare, dimmi cosa che devo fare. Non dobbiamo vivere fissato sui comandamenti. Dobbiamo vivere fissati su Cristo. E i comandamenti diventano un risultato di fissare su Cristo. Maria e Marta. Maria era una donna, dopo la salvezza, che andava in giro peccando molto? No. Ma come lo sai? Non è scritto. Lo so perché lei era fissata su Cristo. Se noi ci fissiamo su Cristo, vivremo bene, adempendo i comandamenti di Dio. Quindi in capitolo 4, 5, 6 impariamo come vivere. Capitolo 5 Paolo ci insegna dei nostri ruoli in famiglia, fra l'altro. E negli ultimi sermoni abbiamo considerato il ruolo della moglie. Abbiamo visto che la moglie è chiamata ad essere sottomessa al marito come a Cristo. In realtà essere veramente sottomessa al marito è un atto di fede. Vuol dire mi fido di quello che tu mi dici, Signore, perciò cammino in obbedienza a quello che tu dici. Quindi non è sottomissione al marito quanto è veramente sottomissione a Dio. Similmente, per merito di fidarsi di Cristo e sottomettersi a Cristo, deve vivere come Dio comanda al merito. Solo così lui sarà benedetto e porterà benedizione nel matrimonio. Perciò con quello voglio leggere il nostro brano che è Efesini 5. Leggo da 22 per contesto. Oggi noi vedremo Dio volendo 25 a 27. Leggo Efesini 5, 22 a 33. Mogli, siate sottomessi ai vostri mariti come al Signore, poiché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, ed egli stesso è salvatore del corpo. Perciò, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, avendola purificata con lavacro dell'acqua per mezzo della parola, per farla comparire davanti a sé, una Chiesa gloriosa, senza macchia o ruga o alcunché di simile, ma perché sia santa ed irreprensibile. Così i mariti devono amare le loro mogli, come i loro propri corpi. Chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno infatti ebbe mai in odio la sua carne, ma la nutre e la cura teneramente, come anche il Signore fa con la Chiesa. Poiché noi siamo membri del suo corpo, della sua carne e delle sue ossa. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno una sola carne. Questo mistero è grande. Ora lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Ma ciascuno di voi individualmente così ami la propria moglie come se stesso. E similmente la moglie rispetti il marito. Abbiamo visto in questo brano, negli ultimi sermoni, che per la moglie il comandamento principale è di essere sottomessa al suo marito. Notate, per il marito il comandamento principale è che deve amare sua moglie. Il marito ha tante responsabilità nei confronti della moglie, ma possiamo riassumere tutte queste responsabilità con il comandamento di amare la moglie. Questa è la responsabilità più grande di un marito. E voglio fare un parentesi per voi giovani uomini che non siete sposati. Ma io non ho la moglie ancora. No, impara ad amare la propria famiglia. Se ricordate, in greco ci sono tre parole che vengono tradotte con la parola amore. O possono essere. La parola usata in questo brano è agapao, che è la parola che esprime la forma più grande e potente dell'amore. Questo è il termine che viene usato per parlare dell'amore di Dio per noi. È un amore profondo, un amore che va molto oltre ad essere un mero sentimento, e descrive un impegno per il vero bene dell'altra persona. Questo amore è un amore che non si fonda in alcun merito verso chi lo riceve. E quindi non viene meno se il comportamento dell'altro è mancante. L'agape è una tipologia di amore che non si adopera per se stesso, ma piuttosto si impegna per il vero e il più profondo bene dell'altra persona. Come Paolo fa spesso in questa epistola, in altri anche, lui ci dà un comandamento e poi ci spiega più a dettaglio quel commento stesso. Ed è anche così qua. Qui avviene la prima cosa che ci spiega il comandamento: mariti, amate le vostre mogli. E poi spiega a fondo cosa vuol dire amare la propria moglie. Quindi, mentre studiamo questo, sia oggi che la prossima due sermoni, credo, tenete in mente che Paolo inizia con il comandamento: mariti, amate le vostre mogli, e poi spiega questo amore. Questo comandamento di amare la propria moglie viene spiegato con due grandi paragoni in questo brano. Prima di tutto, nei versetti 25 e 27, troviamo il paragone con l'amore di Cristo per la Chiesa. Poi, nei versetti 28 a 30, vediamo il paragone con l'amore che uno ha per il proprio corpo, cioè l'amore per se stesso. Poi, infine, nei 31 a 33, Paolo conclude il suo discorso. Quindi, oggi vogliamo iniziare considerando e analizzando versetti 25 a 27 e vogliamo capire come il marito dovrebbe amare la propria moglie come Cristo ama la Chiesa. In questo sermone vedremo solo questo aspetto della questione e prego che ogni marito possa riflettere molto sull'amore che deve avere per la propria moglie. Prego che saremo tutti pronti a crescere e a cambiare per avere sempre più di questo amore. Che serve? Conoscere la parola di Dio dal proprio studio, da sermoni, che serve se non cambio? Che serve sentire insegnamento se io vado avanti come prima, quando invece la mia vita non rispecchia le verità che ho sentito? Questo sì è un'offesa a Dio. Non viviamo così, ma diventiamo facettori della parola. Allora, consideriamo più a fondo l'amore con il quale il marito deve amare la moglie. Il brano ci spiega con parole semplici che il marito deve amare la moglie come Cristo ama la Chiesa. Leggo di nuovo versetto 25. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Il marito deve amare sua moglie come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Pertanto, per caratterizzare e quantificare l'amore che il marito deve avere, il metro che Dio usa è l'amore di Gesù Cristo stesso verso sua sposa. Prima ancora di considerare l'amore di Cristo Gesù per la Chiesa, possiamo già dire, senza ombra di dubbio, che è un metro altissimo. È un metro che nessun uomo potrebbe mai ottenere o raggiungere con le proprie forze. Eppure non dobbiamo vedere questo come un comandamento gravoso, perché nessun comandamento di Dio è gravoso. Piuttosto dobbiamo ricordare che la potenza di Dio è all'opera in noi. E perciò, grazie a Dio, è possibile, giorno per giorno, ubbidire a questo comandamento, come a qualunque altro comandamento. Se tu dici, ma non riesco, tu non riesci. Guarda a Cristo. Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Se tu sei un vero credente, uomo, tu puoi amare tua moglie così, per mezzo della potenza di Dio all'opera in te. L'ubbidienza a questo comandamento porterà del buon frutto nei nostri matrimoni e nelle nostre vite e porterà gloria a Dio. Perciò impegniamoci prima di tutto a capire bene. Prima di tutto, oh, dimmi, non mi metterò a fare. No, no, non mettiti da fare. Fermati a capire in che modo devi metterti da fare. Cioè dobbiamo metterci da fare dopo che abbiamo capito. Non vuol dire, ok, non ho capito, non faccio niente. No, io devo mettere in pratica quello che ho già capito. Però è anche importante cercare di capire più a fondo. Dio volendo, ho pregato prima che Dio ci aiuti a capire la sua parola anche oggi. Quindi, consideriamo l'amore di Gesù Cristo per la Chiesa, poiché esso è per noi mariti l'esempio che dobbiamo imitare. Dunque, dobbiamo comprendere com'era e com'è tuttora l'amore di Gesù Cristo per la Chiesa, per colei che la Bibbia chiama la sua sposa. Il versetto 25, leggo ancora, ci aiuta a capire quanto profonda sia questo amore. Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Il versetto dichiara quindi che Cristo ha amato la Chiesa e, parola importante, ha dato se stesso per lei. L'amore di Cristo per la Chiesa è un amore totale, così immenso che lo ha spinto a dare se stesso per la Chiesa. Più che un sentimento, quello di Cristo si è manifestato come un impegno totale per il vero bene della Chiesa. In altre parole, l'amore di Cristo per la Chiesa è un amore di sacrificio. È un amore in cui si dà tutto per il vero bene per l'altro, senza tenere conto del costo. Non è perciò principalmente un sentimento. Il mondo parla l'amore come qualcosa che sento. L'amore vero di Cristo non è un sentimento. Certo, un amore così crea un forte sentimento, però nella sua essenza più profonda non è un sentimento, ma è un profondo desiderio per il vero bene di qualcuno che crea un impegno di realizzare quel bene. Di natura noi non amiamo così. Di solito quando diciamo di amare qualcuno nel mondo abbiamo un sentimento per quella persona. Sentiamo, e di solito è perché quella persona ci fa star bene. Oh, quanto amo quella persona! Perché stare con quella persona mi fa star bene. Quindi quello non è brutto, ma non è questo amore. Il vero amore non è, oh, quanto amo quella persona, è sempre una gioia vederla. Allora, quello è bello, ma non è l'amore di cui stiamo parlando. La Chiesa non è sempre una gioia per Cristo. Quando Lui ci vede macchiate dalle nostre cadute e peccati, non è una gioia, ma non cambia il suo amore. Spesso ci impegniamo nell'amore, ma ci impegniamo perché vogliamo ricevere noi. Ci impegniamo a curare sperando che così posso. Avete mai sentito un genitore dire, quando scopre il peccato del figlio, no, questo mi delude. Mi delude perché? Perché dopo tutto quello che ho fatto agisce così? Quello non è amore. L'amore non rimane deluso, perché l'amore non spera di avere un ritorno per l'investimento. Vuole la benedizione dell'altro, ma non dà perché spera che alla fine riconoscerà quello che ha fatto. Infatti, spesso noi diciamo di amare e quello che facciamo effettivamente è quello che ci crea meno problemi. Perché tanti genitori viziano i bambini? Perché sono convinto che viziarli è il vero bene? No, non vogliono problemi. E loro, se danno quello che vuole il figlio, va bene, puoi fare questo, puoi fare quello. Parlo di 2 anni o 20 anni o 18 anni o 4 anni, non importa. E perché così tacciano e non mi danno più disturbo. Perché spesso non si parli di qualcuno dei suoi peccati? Perché non voglio che la persona reagisca male. Non voglio, no. Quindi, ma è pento permaloso, quindi evito certi discorsi. Questo non è amore. Non sto cercando il bene della persona. Sto cercando di non avere problemi per me. Quello non è amore, no. Il vero amore, l'amore di Cristo non era così e non è così. Cristo non pensa e non pensava a sé. Quando diede se stesso, Cristo non tenne conto del costo del suo amore. Cristo si impegna totalmente per il bene, vero bene della Chiesa. E questo lo si può vedere sia come viveva prima di andare alla croce, sulla croce, e adesso che è alla destra del Padre, intercedendo per noi. Vorrei sottolineare il fatto che quando parliamo della Chiesa, intendiamo tutti i veri salvati in tutta la storia del mondo. La Chiesa non è un'istituzione umana, è l'insieme dei veri credenti. Quindi, se tu sei un vero credente e tu leggi dell'amore di Cristo per la Chiesa, sappia, sta parlando del suo amore per me, se tu sei credente. Vari brani ci mostrano qualcosa dell'amore di Gesù e come ha dato se stesso per altri, anche durante la vita sulla terra. Vi leggo due versetti. Matteo 8, 20, Gesù dichiara: le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha neppure dove posare il capo. In Matteo 20 Gesù dice di se stesso: poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Nonostante che Gesù è il Signore dei Signori e meriti di essere servito da tutti, il suo amore lo ha spinto di venire al mondo per servire. L'amore di Gesù per la Chiesa è così grande che egli si è sempre dato. Cosa fa adesso? È alla destra del Padre, sempre intercedendo per noi, sempre come avvocato. O voi uomini, che siete già mariti o che un domani diventerete mariti, teniamo viva nella nostra mente l'idea che questo è il modello che Cristo ci dà da imitare, l'esempio di Cristo stesso. L'Eterno ci chiama a dare di noi stessi, a noi stessi, sacrificarci per il vero bene delle nostre mogli. Questo modo di amare è radicale, non è naturale e non è possibile amare così con le nostre forze umane. Però, come gli altri comandamenti, è possibile vivere così per chi è un figlio di Dio per mezzo della potenza di Dio che opera in noi. La stessa potenza che permette a una moglie di essere sottomessa, anche quando è difficile, e di farlo con gioia perché lo fa per il Signore, permette al marito di amare così anche quando è difficile e la moglie non risponde in modo buono. È la potenza di Dio che opera in noi. L'amore di Cristo per la Chiesa lo ha spinto a sacrificarsi per lei, a darsi completamente per lei. Mariti, dobbiamo noi amare le nostre mogli così, però per poter farlo è fondamentale capire per quale scopo Cristo si è dato per la Chiesa. Perché noi dobbiamo darci per le nostre mogli per quello scopo. Quindi non posso, ok, mi metto da fare. No, aspetta, prima che ti metti da fare, qual è il traguardo? Cosa stai cercando di compiere sacrificandoti? Questo è fondamentale. Il vero amore, ricordate, il vero amore è impegnarsi per il vero bene. Quindi il vero amore devi sapere qual è il vero bene. Se dico, oh, amo quella persona e cerco di aiutare e non so cosa serve, io non sto promuovendo il vero bene, non sto veramente amando. L'amore non è un sentimento. Quindi, se io vengo accanto a una persona piena di ragionamenti storti ed io do retta a questa persona perché nessuno li ascolta, io ti ascolterò e ascolto senza aiutare quella persona a correggere i pensieri storti, mi sono impegnato per il suo bene? No. L'amore richiede capire cos'è il vero bene per la persona e poi impegnarmi per quel bene. Allora io voglio capire come merito. Ok, qual era lo scopo di Cristo? Qual era lo scopo di Cristo? Perché io devo amare mia moglie come lui ama la Chiesa, quindi qual era il suo scopo? Deve essere mio scopo. La risposta troviamo nei versetti 26-27. Io leggo da 25 per aver chiaro il contesto del discorso. Da 25. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, avendola purificata con lavacro dell'acqua per mezzo della parola, per farla comparire davanti a sé una chiesa gloriosa, senza macchia o ruga o alcunché di simile, ma perché sia santa ed irreprensibile. Lo scopo di Gesù Cristo per la Chiesa non era di provvedere per i credenti una vita materialmente a posto con un lavoro stabile e pochi problemi. Non era quello lo scopo di Gesù per la Chiesa. Non è il suo scopo perciò per noi. Piuttosto, lo scopo di Gesù per la Chiesa, quindi per ciascun credente, è Quello che era allora lo è anche tuttora. Molto più grande. È uno scopo eterno, immenso e meraviglioso. Cristo vuole dare alla Chiesa il dono più grande possibile e vuole per lei il più grande bene. Ok? Cos'è? Cristo vuole santificare ogni credente, la Chiesa, per poi permetterla di apparire, comparire davanti a sé in cielo, glorioso, senza macchia o ruga, ma piuttosto santa ed irreprensibile. Questo è uno scopo immenso, uno scopo che porterà un bene eterno ad ogni vero credente, un bene che durerà per tutta l'eternità. Cristo non può presentare una chiesa ancora macchiata in cielo, perché non si può permettere il peccato nella presenza di Dio Santissimo. I versetti 26 e 27 ci spiegano che per poter rendere la chiesa idonea a stare nella presenza di Dio per tutta l'eternità, Cristo deve santificarla per mezzo della parola, per renderla, che non era prima e non è, per renderla gloriosa, senza macchia o ruga o alcunché di simile, ma piuttosto santa e irreprensibile. Troviamo questa stessa verità altrove, per esempio qui in Efesini. Capitolo 1, vi leggo io, versetto 1, capitolo 1, versetto 3, 4. Perché Dio ci ha eletti prima della fondazione del mondo? Per quale scopo eterno? Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, allorché in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore. Allora, lo scopo di Dio è di salvarci per purificarci, farci santi e irreprensibili, in modo che possiamo stare davanti a Dio nell'amore. E Cristo sta facendo questo, salva per poi santificare e si impegna a questo, perché ci ama. Questo è l'amore di Gesù Cristo. Questo è lo scopo dell'amore di Gesù Cristo, di purificarci. Questo è quello che Gesù si impegna a fare tuttora. Per santificare la Chiesa, Cristo deve santificare ogni individuo, ogni credente, perché la Chiesa non è altro che l'insieme di tutti i credenti. E Cristo santifica con il lavacro dell'acqua per mezzo della parola, la verità di Dio. Quest'opera di santificazione è il cuore dell'amore di Gesù Cristo per noi la Chiesa. L'amore di Cristo lo spinge ad impegnarsi a santificare i credenti affinché possiamo stare nella sua presenza per sempre, santi e immacolati. Quindi l'amore di Cristo non si soddisfa con nulla di meno che darci la benedizione più grande, che non è avere una vita facile, non è avere pochi problemi su questi pochi anni sulla terra. Quello non è una grande benedizione. Non è avere buona salute. La benedizione a cui Cristo mira è infinitamente più grande di quello. E spesso sono proprio le prove che portano a quello che è il suo traguardo. Il suo traguardo è di farci apparire davanti a Dio santi ed immacchiati, che possiamo godere l'amore di Dio per tutta l'eternità. Questo è quello che Gesù sta facendo. Quindi se noi, questa è una parentesi, se io penso a come prego, se tu pensi a come preghi, quanto spesso chiediamo briciole anziché le cose più grandi? Quanto spesso chiediamo toglici questa prova anziché chiedere, Signore, rendimi più santo, o rendi questo caro fratello o sorella in mezzo alla prova, santificalo ancora di più in mezzo a, tramite questa prova. Quello sarebbe il vero amore. Grazie a Dio che Cristo ci ama così da portare avanti questa opera di amore in noi. Allora, pregando che abbiamo capito meglio qual è lo scopo dell'amore di Cristo per sua sposa, possiamo adesso cominciare a capire come il marito deve amare la propria moglie. Il vero amore di un marito verso sua moglie è un vero e profondo impegno, un impegno che lo spinge a dare di se stesso al punto di sacrificarsi giorno per giorno per lei, con uno scopo ben chiaro, quello di aiutare sua moglie a conoscere sempre di più Gesù Cristo e crescere in santità. Questo è l'amore che Dio comanda al marito di avere. Infatti, un marito che veramente ama sua moglie si impegnerà per arrivare, se non fosse salvata, a arrivare alla salvezza e poi, se è salvata, a crescere sempre di più in santità e nell'essere sempre più conformata all'immagine di Gesù Cristo. Però, attenzione, questo non vuol dire che il marito è necessariamente più avanti di sua moglie. Non vuol dire quello. Perché tanti mariti non sono più avanti alla propria moglie. In ogni caso, è a prescindere da ciò che sia avanti o no, ogni marito ha bisogno molto di crescere. Cioè, non esiste marito che non ha grandi bisogni di crescere. Quindi, non è che il marito deve essere avanti alla moglie per promuovere la sua santità. Grazie a Dio. Grazie a Dio quando il marito ha la benedizione di una moglie che è avanti a lui. Nonostante il fatto che noi uomini, che noi siamo deboli, nonostante che noi abbiamo bisogno, molto bisogno di crescere, nonostante che manchiamo, nonostante che spesso le nostre mogli possano assomigliare a Cristo più di noi, Gesù Cristo ci chiama, come i mariti, a riempirci nella santificazione delle nostre mogli. Questo è il vero amore che il marito deve avere per sua moglie. Quindi devi coscientemente avere questo traguardo. Devi pensare, cosa sto facendo per aiutare mia moglie a vedere più di Cristo e essere più santa? Questo è come il marito deve essere consumato con questo ogni giorno. Deve essere un pensiero cosciente, perché non succede per caso. Qualunque altro amore è un amore mancante e non rispecchia il piano di Dio per noi uomini. Prego che ogni marito possa capire meglio l'immensità della nostra chiamata, ma anche il privilegio di impegnarci per qualcosa che porterà frutto per tutta l'eternità. Dio vuole che amiamo le nostre mogli al punto di dedicarci al loro bene eterno. Provvedere per la moglie una bella casa, una bella vita che poi sarà tutto distrutto e dimenticato per l'eternità non è un grande amore. Chiaramente questo tipo di amore non può coesistere con il nostro egoismo. Questo tipo di amore non può coesistere con il nostro orgoglio. Questo tipo di amore non può coesistere con una mente presa dalle cose eterne, le cose terrene. E voglio ripetere quell'ultimo punto. Se noi riempiamo i nostri pensieri con le cose di questa vita, cose pratiche, cose che servono, che fanno parte della nostra responsabilità, ma non devono riempire i nostri pensieri, se noi scegliamo di riempire i pensieri con le cose terrene, sarà impossibile veramente amare le nostre mogli come Dio ci comanda. Perciò l'esortazione che leggiamo in Colossesi 3, 1 e 2 è assolutamente necessario per poter amare le nostre mogli come Cristo ama la Chiesa. Leggo quei versetti, Colossesi 3. Se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra. Marito, l'unico modo di poter amare la propria moglie come Cristo ama la Chiesa è se fissiamo i nostri pensieri e i nostri cuori sulle cose di lassù, sulle cose di Dio, anziché sulle cose sulla terra. Mariti, per poter amare la propria moglie così, dobbiamo anche confessare i nostri peccati. Soltanto se confessiamo il nostro orgoglio, il nostro egoismo e ogni altro peccato, giorno dopo giorno, possiamo veramente amare le nostre mogli come Cristo ama la Chiesa. Solo così possiamo essere strumenti nelle mani del nostro Dio per portare del vero bene nella vita delle nostre mogli. Beato quell'uomo che riconosce la chiamata di amare la propria moglie come Cristo Gesù ama la Chiesa e perciò vive guardando a Gesù Cristo, vive confessando i suoi peccati e non vive per se stesso, impegnandosi per la santificazione della moglie. Beato quell'uomo. Beato quell'uomo che per amore della moglie si dedica ad aiutare la moglie a crescere in Cristo, impegnandosi a crescere anche lui nell'immagine di Cristo. Prima che vado avanti, un parentesi importante, perché spesso abbiamo un falso ragionamento che la carne ci dà. Abbiamo tutti tanti falsi ragionamenti e il vero amore non permette a un altro avere un falso ragionamento senza intervenire. Io non posso cambiare le idee di qualcuno, ma posso non tacere. Cioè, se io vedo che qualcuno ha un falso ragionamento, l'amore mi costringe a cercare di aiutare quella persona a capire che i suoi pensieri sono falsi. Nella carne abbiamo il pensiero, ma scusami, se io mi impegno totalmente per mia moglie, se io mi sacrifico per lei, mi dedico a lei, io starò male. Chi penserà a me? Chi penserà a me? Nella carne un marito vorrebbe immaginare che amare così tanto la moglie potrebbe sacrificare cose che servono a lui e che lui vivrà male. Si potrebbe, in parole povere, pensare che amare la moglie così sia un giogo pesante, un giogo che, per come si presenta, fa rinunciare di conseguenza ad una vita bella e gioiosa e benedetta. Sappiate che tale ragionamento è totalmente falso. Infatti, basta guardare chi è stato l'uomo che aveva più gioia di qualsiasi uomo che ha mai camminato sulla terra. Gesù Cristo. Capite che era anche Dio, ma era anche uomo, pienamente uomo. E nessuno aveva la gioia di Gesù. Gesù non diceva, io vi ho detto queste cose affinché la gioia di Paolo o Pietro sia in voi, o Abramo o Mosè. Ha detto, affinché la mia gioia sia in voi, perché nessuno abbia mai avuto la gioia di Gesù Cristo. Eppure Gesù Cristo ha dato se stesso pienamente, pienamente per il bene della sua Chiesa. Si è sacrificato totalmente, ha rinunciato a tutti i suoi diritti, a tutte le sue preferenze, ad ogni conforto. Si è rinunciato a tutto. Eppure aveva la gioia più grande mai avuto in tutta la terra. È Gesù stesso che ci insegna come vivere in modo che anche noi possiamo avere una gioia completa. Quindi a ciascun marito dico, se a te sembra che amare tua moglie come Cristo ama la Chiesa ti porterà a perdere o a dover rinunciare alle cose più buone della vita, sappi che il tuo ragionamento è falso. Sappi che la realtà delle cose è esattamente quella contraria. Sappi che solamente imitando Cristo, cioè sacrificandoti per amare veramente tua moglie, puoi avere la gioia completa di Cristo Gesù. Nella preghiera di Gesù al Padre, poco prima che andasse alla croce, troviamo questa preghiera in Giovanni 17, vediamo che Gesù vuole per tutti i credenti, perché lui dice, non prego solo per questi qui, ma anche per tutti coloro che crederanno per mezzo loro, quindi prega per noi, che siamo credenti, E notate che lui prega per noi di avere la sua gioia. Vi leggo Giovanni 17, 13, parlando con il Padre. Ma ora io vengo a te e dico queste cose nel mondo affinché la mia gioia giunga a compimento in loro. Gesù prega che la sua gioia possa giungere a compimento in noi che siamo credenti. La sua gioia è una gioia completa. L'unico modo di avere questa gioia è di dimorare in Cristo, che vuol dire, fra l'altro, ubbidire ai suoi comandamenti, che vuol dire per un marito di amare la propria moglie come Cristo ama la Chiesa, sacrificandoci per le nostre mogli. Per quale scopo? Per avere case più belle? No! Per aiutarli a crescere nella santificazione. Perciò, riassumendo questo primo punto, vediamo che un marito deve amare sua moglie come Cristo ama la Chiesa. Il che vuol dire che il marito deve porsi come preciso impegno quello di aiutare la moglie a crescere nella santità. Non succede per caso, succede solamente se io ho quello come traguardo chiaro. Quindi la domanda: qual è la più grande responsabilità del marito nei confronti della moglie? Ha come risposta da Dio la seguente affermazione: la più grande responsabilità di un marito verso sua moglie consiste nell'amarla come Cristo ama la Chiesa, il che vuol dire che ogni marito deve aiutare la propria moglie a crescere in santità. A livello pratico, questo cambia drasticamente come viviamo giorno per giorno. Cambia la vita, perché se io ho questo come traguardo, il primo passo fondamentale che devo fare ogni giorno per poter aiutare mia moglie a crescere nella santità, qual è? Devo io crescere nella santità. Pertanto, ogni giorno noi mariti dobbiamo per primo guardare a Gesù Cristo. Dobbiamo riconoscere i nostri peccati ed essere i primi ad essere pronti ad ascoltare esortazioni e ammonimenti. Dobbiamo essere per primi un esempio di quello che la nostra moglie dovrebbe essere e diventare. Il più grande amore che un marito può avere per sua moglie consiste nell'impegnarsi in prima persona a crescere nella santità. Solo così può veramente aiutare sua moglie a crescere in santità, che è poi il vero amore che lui può nutrire per lei. Mariti, impegnatevi in quello che è più importante e più duratura. Ci sono tanti modi in cui possiamo impegnarci. Impegniamoci in quello che dura. Non lasciatevi prendere dagli impegni quotidiani. Ci sono. Ogni giorno ci sono cose. Quante cose in casa possono rompere? Tante. Come esempio. Quanta burocrazia c'è? Tanta. Capisco benissimo. Ma non dobbiamo lasciarci prendere dalle cose terrene. Dobbiamo fare, ma non essere presi. Il lavoro è importante, curare la casa, giardino, la macchina, tutto è necessario. Bisogna guadagnare abbastanza per vivere, non sempre al tenore di vita che vogliamo nella carne. Però tutto questo non è la cosa più importante. La cosa più importante è di amare la moglie come Cristo ama la Chiesa, dandosi per il suo vero bene, che è quello di santificarla, per il merito di aiutare la moglie a crescere in santità. Quindi, uomini, impegniamoci a camminare in umiltà, riconoscendo e confessando i nostri peccati. Impegniamoci ad avvalerci dei mezzi della grazia che Dio ci ha provveduto. Non manchiamo di cibarci della parola. Cerchiamo nella preghiera personale, casa e con altri. Non manchiamo alla vera comunione, non solo stare insieme, ma avere contatto con altri fratelli con cui possiamo parlare di cuore delle nostre debolezze, combattimenti, difficoltà, per avere parole di stimolo, di incoraggiamento, per condividere quello che stiamo vedendo di Dio, Noi uomini abbiamo bisogno di uomini, ognuno nella propria vita, che possano stimolarci come uomini. Dedichiamoci a promuovere il regno di Dio. Utilizziamo i nostri doni spirituali e soprattutto guardiamo a Cristo Gesù, sempre in ogni campo della vita. In tutto quello che facciamo, impegniamoci a far sì che il nostro rapporto con Cristo sia al centro del nostro rapporto con la moglie. Parlate spesso, che vuol dire spesso ogni giorno, con la moglie delle cose di Dio. Pregate insieme, servite Dio insieme, così conoscerete le vere benedizioni di Dio nelle vostre case. Sarebbe importante menzionare un fatto. Il marito deve aiutare la moglie di crescere in santità, perché crescere in santità è la cosa più importante della vita per un credente. E quindi ognuno di noi dovrebbe impegnarci a crescere nella santità. Uomo, donna, sposata, non sposata, lì non cambia. E dovremo aiutare gli uni gli altri a crescere nella santità. Cos'è la vera amicizia? Non trovarmi bene con una persona. Quello può essere un egoismo condiviso. La vera amicizia è impegnarmi per il bene di qualcuno. E il vero bene è di aiutare quella persona a trovare Cristo e crescere nella santità. Quindi vorrei dire a chi non ha Cristo che tutto quello in cui tu sogni ti sarà tolto. Sicuramente. Davanti a noi c'è il giudizio. Se non hai Gesù Cristo come il Signore e il Salvatore per avere il perdono in Lui, hai davanti il tormento eterno nel lago di fuoco. Solo Gesù può salvarti. Quindi se non hai Cristo, ti esorto, corri a Dio per mezzo di Gesù Cristo, ravvediti, credi in Gesù Cristo come l'unico Salvatore e Signore. Dio volendo, la prossima settimana faremo un altro Signore insieme in cui guarderemo, ok, come marito il mio incarico più importante come marito è quello di aiutare mia moglie a crescere nella santità. Cosa vuol dire in pratica? E Dio volendo vorrei toccare quello nel prossimo sermone, di proprio arrivare al modo pratico, cosa serve. Ma per adesso io prego due cose che noi meriti diremo: Signore, aiutami a capire che questa è la mia responsabilità, e numero due, che tutti che siamo credenti possiamo dire grazie per uno sposo che mi ama così, o ci ama così, Gesù Cristo. Prego che possiamo tutti essere meravigliati. Non solo mi hai salvato, ma mi stai preparando per la tua presenza eterna. Questo sì è grande. Preghiamo. Signore, questo sì è grande. Infinitamente, eternamente grande. Tutto quello che sembra grande sulla terra passerà. Le cose brutte e le cose belle. Ma l'opera che Gesù Cristo sta facendo in noi che siamo salvati, quello di santificarci, di renderci senza macchia, senza ruga alcunché di simile, ma santi, rimacolati, irreprensibili, che possiamo stare davanti al Padre nell'amore per tutta l'eternità, questo è grande. Aiutaci a comprendere di più l'immensità dell'amore di Cristo Gesù per noi. Sì. Aiutaci a vedere di più. E poi, Padre, voglio pregare in modo particolare per noi uomini, o che possiamo imparare a veramente amare, utilizzando la Tua forza che opera in noi, che possiamo amare sempre di più così, crescendo noi stessi nella santità e aiutando le nostre mogli in questo. E Tu sai quante volte abbiamo trascurato questo. Perdonaci, aiutaci ad avere al cuore tutti i giorni questo importantissimo impegno, quello più grande come meriti. Benedicici, facendoci assomigliare di più a Gesù Cristo. Prego questo per tutti. Nel nome di Cristo Gesù, il nostro Signore e Salvatore. Amen.
preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.